State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Ciao a tutti, noi siamo Manuel Maddalena, Deve Esposito, Emma Donini e Pamela Mersini dell'Istituto Inaudi di Viserba. E oggi vi racconteremo la storia di Maria Ricciardi e Rita Atria, due donne dai destini radicalmente diversi che hanno intrecciato la propria vita a quella della mafia, prendendo decisioni opposte.
Maria Ricciardi, conosciuta anche con il soprannome di Piccirella, è stata condannata a 12 anni e 8 mesi di reclusione. Per la prima volta i giudici l'hanno considerata capo dell'omonimo clan fondato dai fratelli. Il processo si è tenuto con rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari Antonio Baldassarre, che l'ha ritenuta colpevole di essere la guida del clan Ricciardi.
Come donna mafiosa vi racconteremo la storia di Maria Ricciardi, camorrista a capo del clan Ricciardi e una delle teste di ponte dell'Alleanza di Secondigliano. Fu una dei più importanti boss della Camorra di Napoli dal 1993 fino al 2001, anno del suo primo arresto. Una volta rilasciata, continuò la sua attività criminale, però con un ruolo non definito. Il suo secondo arresto avvenne il 7 agosto 2021. Durante la sua carriera criminale venne soprannominata la madrina o Avicerella, la piccolina in napoletano. Attualmente è detenuta nel carcere di Rebibbia.
Maria, al contrario di molti uomini mafiosi, evitava di sfoggiare il suo ruolo. Le autorità inizialmente non sospettavano un suo coinvolgimento nel clan. Era apprezzata per il senso pratico, il fascino e l'intelligenza, ma era anche nota per essere spietata. Era calcolatrice e fredda e si ispirava a Rosetta Cutolo. L'unica giornalista ad aver avuto accesso alla sua cerchia più ristretta fu Lucia Licciardi, che disse:
si comporta proprio come la manager di una multinazionale. Cerca sempre una soluzione che abbia la minor probabilità di attirare l'attenzione della polizia e creare divisioni all'interno del clan.
La Licciardi salì al potere dopo l'arresto dei suoi due fratelli, Pietro e Vincenzo, e suo marito Antonio. È stata la prima donna a ricoprire un ruolo così importante nel clan Ricciardi e a prendere il comando dell'Alleanza di Secondigliano. Mise insieme una coalizione di 20 clan camorristici che avevano l'obiettivo di espandere il controllo dei racket.
Maria Ricciardi gestì per decenni un vorticoso giro di affari, aiutando l'Alleanza di Secondigliano a investire sulla produzione e sul commercio di qualsiasi tipo di merce, anche all'estero. Il suo nome spuntò anche sull'indagine del furto della copia del dipinto Salvator Mundi, rubato dalla Basilica di San Domenico Maggiore di Napoli. Secondo le indagini, l'acquisto del quadro venne proposto a Maria Ricciardi. Si occupava di un'attenta gestione della cassa comune che provvedeva al sostegno delle famiglie dei detenuti mafiosi, per evitare che questi collaborassero con la magistratura.
Fu inserita nella lista dei 30 italiani più ricercati. Una volta fuggita, riuscì a sottrarsi alla cattura per 2 anni. Il 14 giugno del 2001 fu arrestata a Napoli, mentre viaggiava con una coppia. La donna non oppose resistenza all'arresto e venne presa subito in custodia. Anche dal carcere, Maria Ricciardi continuò la sua attività di consulenza e reggenza del clan.
Nel 2009 fu rilasciata dopo 8 anni di detenzione, in seguito a nuove prove raccolte sulla sua ripresa attività di reggente del clan. Il 7 agosto 2021 i carabinieri del ROS l'arrestarono. Si trovava all'aeroporto di Ciampino, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Malaga.
Luglio 1992. Un tonfo rompe il silenzio di un pomeriggio di afa. Il corpo che viene giù dal settimo piano di uno di quei palazzi è di una ragazza. Nessuno sa come si chiami, né da dove venga. Via L'Amelia, numero 23. Qui dove tutto finisce, comincia la storia di Rita Atria.
Rita Atria, figlio di Vito Atria e di Giovanna Cannova, nel 1985, all'età di 11 anni, perse il padre, pastore affiliato a Cosa Nostra, ucciso in un agguato. Alla morte del padre, lei si lega ancora di più al fratello Nicola, anch'egli mafioso, e alla moglie di lui, la 18enne Pieraiello. Nicola verrà ucciso nel giugno 1991 e Piraiello, che era presente all'omicidio del marito, decide di denunciare i due assassini e collaborare con la polizia.
Mi fa male per tante cose, forse io mi faccio tanti, mi chiedo tanti perché, perché mi fa male, perché questa cosa qua mi fa tanto soffrire a oggi, forse perché era più piccola di me, come se era la più grande, dico avrei potuto fare qualcosa per lei.
Nel novembre 1991, all'età di 17 anni, Rita decide di seguire le orme della cognata, rivolgendosi alla magistratura in cerca di giustizia per quegli omicidi. Il primo a raccogliere le sue rivelazioni è il giudice Paolo Borsellino, al tempo procuratore di Marsala, al quale lei si lega come un padre. Le deposizioni di Rita e di Piera, assieme ad altre testimonianze, permettono di arrestare numerosi mafiosi.
Mi colpiva la tenerezza che traspariva anche dalle parole di mio padre nel raccontarci l'incontro con questa ragazza. Peraltro, ancor prima di conoscerla, quando papà incontrò per la prima volta Pieraiello, c'era anche la bambina, la figlia di Piera, Vita Maria, per cui il suo studio fu invaso da donne e fu un'esperienza particolare. Papà aveva già avuto altre esperienze di testimoni di giustizia donne, poche devo dire, perché ancora in quel momento storico preciso non si era espanso questo fenomeno della collaborazione, soprattutto al femminile. Quindi per noi fu una storia particolarissima e quello che mi colpì fu il fatto che io appunto avevo 22 anni, quella che si avvicinava di più per età era mia sorella Fiammetta, che ne aveva 19. Per cui la vidi subito come una ragazza piena di coraggio, molto di più di quello che io mi sentivo di avere, per il semplice fatto di essere figlia di un uomo del quale condividevo le scelte, del quale condividevo anche un certo stile di vita, un certo rigore. Pensavo fosse un coraggio inarrivabile, ecco, fu un esempio per la mia generazione, adesso lo è anche per le generazioni future alla mia, ma sicuramente già lo era per me.
Una settimana dopo la strage di Via Amelio, dove morì il giudice Borsellino, Rita si lanciò dal sesto piano di un palazzo di Via Amelia 23 a Roma, dove era stata posta sotto custodia. Ufficialmente la causa di morte è il suicidio. L'associazione antimafia Rita Atria la pensa diversamente. Si è dedicata negli ultimi anni al recupero di tutti gli atti giudiziari e amministrativi che hanno consentito di ricostruire la storia della 17enne nei mesi della testimonianza. L'associazione ha recentemente chiesto formale riapertura delle indagini per sciogliere i tanti dubbi sulla sua morte.
Non ci fu solo Rita, ci fu Rita, ci fu Piera, Rosalba Triolo, Cristina Zentil, che era una signora che insomma, aveva avuto una relazione con uno dei mafiosi di Partan. C'erano anche le mogli dei mafiosi che ogni tanto mi venivano a trovare per spiegarmi che i loro mariti non c'entravano niente. C'era proprio un parterre femminile, probabilmente del tutto casuale, però era tutto così il processo, per cui il dottore Borsellino insomma, ci prendeva in giro, lo chiamava la processa.
Rita Atria rappresenta un'eroina per la sua capacità di rinunciare a tutto, anche all'affetto della madre, che la ripudiò e che dopo la sua morte distrusse la lapide a martellate, per inseguire un ideale di giustizia attraverso un percorso di crescita interiore che la portò dal desiderio di vendetta al desiderio di una vera giustizia.
Rita Atria e Piraiello non possono essere definite collaboratrici di giustizia o pentite, dato che pur avendo informato gli organi giudiziari dei reati mafiosi di cui erano a conoscenza, non sono mai state coinvolte direttamente in questi fatti. Correttamente le si definisce testimoni di giustizia.
Il 10 novembre 2023 è stato inaugurato a Scordia, in provincia di Catania, un parco giochi intitolato a Rita Atria, con la speranza che molti dei giovani di oggi possano prendere ispirazione da una ragazza così forte e determinata nel cercare di sconfiggere un male così radicato.
Mm.
Il podcast Maria e Rita, Equilibrio tra bene e male, è stato realizzato da Manuel Maddalena, Deva Esposito, Emma Donini, Pamela Mersini, Aurora Togni, Angelica Stolfi, Benedetta Pesaresi, Sofia Ceccarini, Andrea Sacchini, Diego Bartolucci, Edoardo Piccinini e Andrea Fabbri della Terza E dell'Istituto Einaudi di Viserba, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel novembre 2023.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.